19.41, rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, rush finale in questo martedì 30 marzo, un paio di aggiornamenti anche dai match di qualificazione a Qatar 2022. Ha ritrovato il vantaggio la Serbia contro l'Azerbaigian del CT Gianni De Biasi, gol di Mitrovic all'84esimo, mentre sempre sotto 1-0 la Slovenia di Ilicic, di Kurtic, di Mihajlovic contro Cipro. Un altro risultato obiettivamente anomalo, non il primo, presumibilmente non l'ultimo che vedremo a livello di qualificazioni ai mondiali. Ricordo questa sera alle 21 l'Under 21 di Nicolato contro la Slovenia ha nelle proprie mani il discorso qualificazione, vincendo guarderebbe con interesse ridottissimo il discorso tra Spagna e Repubblica Ceca, in caso di pareggio avrebbe invece bisogno di una vittoria della Spagna. Comunque tutti i discorsi che eventualmente approfondiremo poi una volta capito anche che tipo di prestazione metterà sul piatto e sul campo gli azzurrini. È il momento però di tornare a parlare di nazionale, lo facciamo con Mario Sconcerti. Ben ritrovato direttore.
Ciao, buonasera a tutti ragazzi.
Buonasera.
Direttore, domani trasferta con la Lituania che chiude questo trittico di partite per Roberto Mancini, per la sua nazionale. È una nazionale evidentemente diversa rispetto a quella che avevamo lasciato alla fine del 2020, con tutti i giocatori evidentemente anche più provati da un punto di vista fisico per la stagione. Si è notata, l'ha detto lo stesso Mancini, insomma anche la stanchezza in alcuni singoli. Però ecco, la costante è che riusciamo e continuiamo soprattutto a vincere. E poi alla fine, insomma, in un discorso qualificazioni questo fa la differenza, no? Al netto di tutte le problematiche che abbiamo, ma non solo noi, insomma, altre nazionali europee sono messe anche peggio di noi.
Sì, sì, ma insomma, non è che siamo l'ultima nazionale, siamo tra le prime, per cui avere gente alle spalle è abbastanza naturale. Questo è il momento peggiore della stagione, proprio anche senza la pandemia. Tra marzo e aprile c'è il collo di bottiglia del campionato, per cui credo anche che i giocatori siano stati invitati dalle proprie società a usare le proprie energie con attenzione, ma in generale è una fase di stanchezza e credo anche di assuefazione, direi quasi di noia, perché sono tre anni ormai, c'è un periodo inconsueto per il calcio che giochiamo le prime contro le ultime, cioè sono sempre e soltanto partite dove mancano gli scontri diretti e questo sta annoiando anche i giocatori. E poi insomma, le prenderei, le qualificazioni vanno prese per qualificarsi, non vanno prese per vederle come dimostrazioni di grande calcio.
È un po' questo, direttore, che per forza di cose insomma sta mancando sotto la gestione Mancini. Nel giro di 18 mesi ci sarà un europeo e poi un mondiale, dove insomma, pensando all'europeo, sulla carta non abbiamo un calendario ecco impossibile, però di fatto fin qui non ci siamo mai con continuità ecco scontrati contro avversari tecnicamente e teoricamente di pari livello. Questo sì, dà un po' meno idea ecco del valore reale della nazionale.
Ma sai, non abbiamo un valore reale, un'idea di valore reale del calcio in generale in questo momento. Io non vedo, perché gli scontri diretti poi fondamentalmente sono mancati dovunque. Per cui ci sono delle divisioni, ci sono dei dati, per esempio, dei dati che però sono relativi perché non sono dei dati comuni a tutte le squadre. Cioè i dati sono che per esempio soltanto Belgio e Italia hanno vinto tutte e 10 le partite di qualificazione. E poi ci sono state altre due squadre imbattute, che mi sembra siano state Ucraina e Spagna. Noi adesso pensiamo. Se noi adesso pensiamo di avere il problema del gol, è un problema che non abbiamo mai avuto, perché abbiamo segnato in 10 partite di qualificazione 37 gol, cioè con una media di 3.7 che è enorme, e 40 gol il Belgio è l'unico, il Belgio che è una grande squadra, ricordiamolo, però è l'unica squadra che ha segnato più di noi. Cioè, però tutti questi dati che restano reali diventano molto relativi perché se rapportati con il valore degli avversari, che è stato francamente ridotto. Quello che ti posso dire è che Mancini ha preso una squadra giovane, l'ha portata alla maturità. Questa ora non è più una squadra giovane, cioè abbiamo, anche escludendo Bonucci e Chiellini che fanno 70 anni in due, abbiamo Verratti che è partito da ragazzo ormai a 28 anni se non sbaglio,
sì.
Ci sono giocatori, se io comincio a andare, Jorginho ne ho 30, ce ne sono da dire, Immobile ne ha 30, Insigne ne ha 30, e qui è una squadra che è pronta per fare un torneo importante. E poi lo debba noi, sai, è naturale che quando ci si iscrive a un torneo importante si cerchi di vincerlo. In realtà ci sono 4-5 squadre sullo stesso piano e un numero estremamente ridotto di campioni. Se noi pensiamo alla nazionale del 2006 che vince i mondiali e cominciamo a calcolare Pirlo, Totti, Del Piero, Cannavaro, Buffon, adesso vediamo che abbiamo dei giocatori molto diversi.
Direttore, io trovo molto pertinente, ho trovato molto giusto l'inserimento di Daniele De Rossi nello staff della Nazionale, perché credo che per stare al passo dei tempi, e comunque Mancini lo è già perché l'ha dimostrato, insomma si sarà a portare benissimo con la squadra, avere anche un ex grande giocatore che ha smesso da poco dentro il meccanismo sia un grande aiuto per lui, per la squadra e anche per Daniele De Rossi per crescere e diventare quello che poi lui vuole, cioè allenatore.
Ma che ti devo dire, può darsi che tu abbia ragione, io credo però che la Nazionale non sia un luogo da esperimenti, non solo, ma se De Rossi deve avere un ruolo nella Nazionale che gli sia dato, gli sia dato anche uno stipendio, cioè lo stipendio giustifica l'importanza del tuo ruolo, così mi sembrano 10 amici al bar, onestamente.
Quindi diciamo una via di mezzo, forse una via di mezzo né carne né pesce, insomma.
Ma è così, dice lui, è stato bravo, vieni con noi, benissimo, ma allora dagli un ruolo, dagli uno stipendio. Io non parlo di De Rossi può essere solo utile, ma non mi sembrano anche, una nazionale non si costruisce così. Non si costruisce così nel senso che ognuno deve coprire una mansione e la mansione in nazionale, così ci deve essere una rosa di persone da cui emerge poi quella tua scelta. Un giocatore non si giudica sempre un giocatore dal tipo di carriera che ha fatto, quando peraltro cambia. Lì mi è sembrato una scelta d'amicizia che va comunque bene, ma sull'utilità di De Rossi mi sembra che sia più utile a Mancini comunque come inizio,
no?
Sì, appunto, stiamo tutti insieme, c'è Lombardo, c'è Vialli, c'è Salzano, c'è il suo secondo che adesso non mi ricordo, Soccacciglione, come si chiama?
Chicco Evani.
Ecco, mi sembra un po' troppo una bella compagnia, più che quella che deve servire.
Direttore, a proposito anche di una nazionale, ecco, non così giovane, ne parlavamo anche settimana scorsa pensando anche a quello che nel frattempo stanno facendo la Spagna, che ad esempio con la Georgia è partita con 5 ragazzi nati dal 99 in poi titolari e 4 di questi nati dopo il 2000, lo stesso percorso di ringiovanimento che sta portando avanti l'Inghilterra, e mi collego a questo pensando anche a quanto non sta riuscendo a fare negli ultimi anni, iniziano ad essere diversi, l'Under 21, perché prendendo insomma i risultati dell'Europeo Under 21, dal 92 al 2004 l'Italia ha vinto 5 edizioni su 7, di questa manifestazione. Dal 2006 in poi, 4 volte su 8 siamo stati eliminati al primo turno e questa sera c'è la gara da dentro o fuori. È sbagliato dire che per l'under 21 si può fare quasi il paragone rispetto a quanto succede nel passaggio da primavera a prima squadra, cioè che in questo momento quando ci scontriamo e ci raffrontiamo con i nostri pari età europei non siamo così pronti come pensiamo o come il campionato italiano ci dà l'idea di doverlo essere?
Sì, assolutamente sì, ma poi il vero problema è che il campionato italiano dà idee, non dà più idee, dà delle illusioni di competitività. Comunque sia per under 21, cioè che significa poi avere giocatori che tu sei under 21 nel momento in cui comincia il torneo, però poi durante il torneo invecchi, ci sono giocatori che hanno ormai 22-23 anni, che sono uomini. Io credo che sia in realtà un problema di qualità, stanno mancando veramente i giocatori importanti. E anche quelli, quando siamo partiti con giocatori come Verratti, come lo stesso Florenzi, che adesso anche lui ne ha 29, si pensava che quel gruppo di giocatori arrivasse un po' oltre a dove è arrivato. Ripeto, se noi guardiamo, quando andammo nel 2006 in Francia a giocare noi pensassimo di avere una straordinaria nazionale, come sempre eravamo molto scettici e discutevamo l'allenatore, il tipo di gioco, si diceva che faceva catenaccio, si dicevano cose di questo genere. Se andiamo a vedere quella nazionale e la paragoniamo con quella d'oggi e per carità con quella di ieri ancora di più, vediamo che abbiamo perso tanto.
Direttore,
sì, prego. Veramente dei fuoriclasse.
Direttore, oggi Giampiero Gasperini ha vinto la sua seconda panchina d'oro consecutiva, poi secondo posto è arrivato Juric e terzo De Zerbi, insomma, è concorde su questo premio assegnato, insomma, dagli allenatori? Chiaramente sono giudizi loro e quindi è evidente che hanno loro il punto e la considerazione giusta su questa situazione. Lei l'avrebbe data a qualcun altro?
Io l'avrei data a Juric. Se Gasperini l'aveva vinta lo scorso anno, ma comunque quando la dai a Gasperini non sbagli mai.
No, infatti casca in piedi, certo. Sì.
Però dagli allenatori, io dagli allenatori mi aspetto di più. Una delle ragioni delle nostre difficoltà è la bassa qualità degli allenatori e credo anche della scuola di Coverciano. Non abbiamo, in Serie A non abbiamo un allenatore che abbia vinto un campionato tranne Conte.
E addirittura, direttore, abbiamo solo Ranieri come allenatore capace di arrivare in semifinale di Champions. Però dobbiamo tornare al 2004, quindi insomma un'altra era calcistica.
Sì, non solo, ma Ranieri c'è l'età mia, insomma, si spera che ci debbano essere qualche cosa di più giovane di me e Ranieri.
E invece sulla panchina del futuro della Fiorentina, direttore, chi le piacerebbe vedere?
Ma guarda, mi sembra si siano persi tutti migliori, onestamente, perché Sarri non credo che venga mai, e comunque fino a poco, io l'ho sentito una quindicina di giorni fa, aveva parlato con Pradelli, ma non con un presidente, aveva parlato con dei presidenti, ma non con il presidente della Fiorentina. Sarri non si può andare a trattarlo con il direttore sportivo. Allegri non credo che sia mai stato interessato a noi. Se mi sembra che a questo punto si potrebbe provare con Gattuso, se già non l'hanno provato.
Ancora, diciamo, è ancora tra coloro che sono sospesi per il futuro, per l'anno prossimo, per cui insomma, è una possibilità.
Lui a Napoli non resta.
Sì, a Napoli non resta, però il Napoli comunque sia oggi potrebbe prendere un altro allenatore, ma anche Gattuso potrebbe piacere, per esempio, alla Lazio di Inzaghi. Insomma, anche Gattuso ha un suo bel mercato, perché poi insomma si arriva anche in fondo.
No, Inzaghi resta alla Lazio. Secondo me resta alla Lazio. Mi sembra un mercato un mercato di seconde scelte. Le grandi squadre, a parte che bisognerà vedere Milan e Inter, hanno il loro allenatore, resta la Roma da vedere, comunque sia al 50% resta Fonseca, quindi al 50, all'altro 50% vedremo. Però mi sembra che gli allenatori che servivano, cioè gli allenatori che garantirebbero dei buoni investimenti sulla squadra, mi sembra che stiano squagliandosi.
Direttore, grazie mille, ci risentiamo martedì.
A martedì, direttore, buona serata.
Ciao, ciao.
Arrivederci.
Grazie.